Ci troviamo, siamo senza microfono, quindi spero che mi sentiate. Ecco. Continuiamo la lettura dei Vangeli che ci vengono proposti in questa Quaresima. La scorsa volta, per chi era presente in chiesa di là, abbiamo visto l'importante testo della Trasfigurazione. Questa sera analizziamo quello che ci verrà proposto domenica prossima, cioè questo Vangelo che è molto conosciuto ed è anche presentato praticamente da tutti e quattro gli evangelisti, anche se in modo diverso. Stasera abbiamo ascoltato la versione di Giovanni 2, 13, 22. È un brano molto importante, è un brano molto molto denso, quindi io vi lascerò soltanto degli spunti di riflessione, perché meriterebbe veramente di essere approfondito, perché è una miniera di elementi, quindi non voglio essere troppo pesante, quindi vi butto lì magari delle chiavi di lettura, poi non so se questa sera ci prendiamo un po' di tempo per lo scambio. Ecco, l'altra volta abbiamo preferito non fare un po' di confronto, ecco, no? Perché mi sembrava che fosse un momento di preghiera chiuso in se stesso, ecco, quindi stasera magari se nasce, forse probabilmente nasce qualcosa di che necessita una spiegazione, ecco, no? Anzitutto collochiamo, ecco, il brano, siamo al capitolo 2, cosa c'è prima nel capitolo 2? Voi che siete preparatissimi sul Vangelo sapete che prima di questo brano, al capitolo 2, c'è l'episodio, la catechista sa tutto, l'episodio delle nozze di Cana. Un episodio molto importante, anche questo, che necessita però di essere letto, insomma non lo leggiamo, però almeno sapere di cosa tratta le nozze di Cana. Banalmente siamo in una giornata di nozze, Gesù va a queste nozze, viene a mancare il vino e Gesù, visto che è Gesù, ci dice ci penso io, allora si fa riempire 6 giare d'acqua, le trasforma in vino, tutti sono felici e contenti. Le cose non sono andate così sicuramente, se no Gesù è un maghetto, ma io non voglio avere un Gesù maghetto, però probabilmente, sicuramente l'episodio di Cana non è mai avvenuto storicamente, però Giovanni ha inventato quell'episodio per dirci una cosa importante: che cos'è il vino nella scrittura, nel Vangelo, nella Bibbia, cos'è il vino? Il vino a quell'epoca era, c'è un salmo che dice il vino rallegra il cuore dell'uomo, quindi il vino è ciò che rallegra la vita, quindi fuori di metafora il vino è l'amore in fondo, perché cos'è che rallegra la vita, cos'è che dà senso alla vita, che cos'è che compie un'esistenza? Una vita segnata dall'amore, quindi siamo in un contesto in cui è venuto meno l'amore e Gesù dà questo apporto di amore che rallegra la vita, che dà un di più alla vita. Per carità, si vive anche senza amore, però si vive male, quindi possiamo dire che anche si può vivere senza vino, no? C'è gente che non beve, quindi tutto sommato si può vivere senza vino, però se c'è un po' di vino va un po' meglio. Si può vivere senza amore, però con un po' di amore si vive meglio. Quindi possiamo definire il vino, ma soprattutto l'amore, il superfluo necessario. Ecco, Gesù è venuto a dare il superfluo necessario. È un ossimoro, Quindi adesso c'è un passaggio, c'è la scacciata, questo è l'episodio di stasera, la scacciata dei mercanti dal Tempio, immediatamente dopo. Che cos'è questo episodio? Cosa vuol dire che Gesù entra nel Tempio e vi scaccia i mercanti? Perché? I mercanti, ma innanzitutto leggiamo il testo perché è importante. Siamo nella Pasqua dei Giudei. Occhio, Più volte Gesù sale a Gerusalemme, sale perché Gerusalemme è 800 metri sul livello del mare, quindi ogni volta che si va a Gerusalemme si sale. Chi è stato in Terra Santa sa che bisogna salire a Gerusalemme. Sale a Gerusalemme, abbiamo detto più volte Gesù sale a Gerusalemme, e tutte le volte viene detto che va quando c'è la Pasqua dei Giudei. Quando vivrà la sua Pasqua, l'Evangelista non dice più dei Giudei, dice la Pasqua, perché è quella di Gesù. Quindi c'è una differenza, c'è la Pasqua dei Giudei e la Pasqua di Gesù. Pasqua cosa vuol dire? Stiamo facendo una lezione, quindi dobbiamo stare attenti ai termini. Pesach, in ebraico, vuol dire?
Passaggio.
Ecco, qui già un po' di più, Bravi. Vuol dire passaggio. La Pasqua segna un passaggio dalla morte alla vita. Pensate alla Pasqua ebraica, no? Dalla morte alla vita, dall'Egitto alla terra promessa. Tenete conto le nozze di Cana, passaggio dall'acqua al vino. Qui siamo sempre nel passaggio. Gesù è venuto a far compiere un passaggio. Questo è importante. Gesù salì a Gerusalemme e trovò nel Tempio gente che vendeva buoi. Fermiamoci, entrò nel Tempio. Che cos'era il Tempio al tempo di Gesù? Il Tempio era un luogo fondamentale per la religione ebraica. Adesso non possiamo fare tutto, dire tutto sul Tempio perché ci porterebbe via due giorni, ma il Tempio era, a parte l'aspetto fisico che era una cosa architettonica, una cosa impressionante, quello che ha visto Gesù, perché era in costruzione. Erode, che era un folle, ma era un grande architetto, ha fatto costruire questo Tempio e quando c'era Gesù era ancora in corso, ma dicono, gli storici dicono che era veramente una cosa impressionante, impressionante, grandissima, immensa, bellissima. E cosa si faceva nel Tempio? Nel Tempio si andava per, in qualche modo, mettersi in contatto con Dio. Era il luogo dove c'era Dio. Quindi entrare nel Tempio vuol dire vado a legarmi con la divinità, cioè vado a vivere la religione. Il termine religione vuol dire appunto relegare insieme, mettere insieme. Quindi bisognava andare nel Tempio per fare esperienza di Dio. E cosa si faceva nel Tempio? Si offrivano animali di taglia grande se ricchi, di taglia molto piccola se si era poveri, per diverse circostanze, quando nasceva un figlio, quando il ragazzo entrava, diventava 12 anni, no? Entrava anche nel Tempio, appunto, no? Cominciava a leggere la Torah. Vi ricordate quando Maria porta il bambino nel Tempio? È una famiglia povera quella di Gesù, quindi non può offrire montoni, tori o cosa, no? Offre proprio poco. Però è interessante, cioè la mentalità che c'era era: io per legarmi a Dio offro qualcosa, possibilmente qualcosa di prezioso, a volte anche denaro. Infatti, vedete, gente vendeva buoi, pecore, colombe, tutte cose che servivano. Vendevano, cosa vuol dire? Che la gente veniva, doveva comprare il bestiame per poterlo poi offrire alla divinità. Ma poi c'erano anche i cambiavalute. Perché? Perché dentro il tempio si batteva una moneta che non era quella di fuori, quindi chi entrava portava il denaro, veniva cambiato, ma perché? Si diceva perché per non far entrare nel tempio qualcosa di impuro, quindi bisognava battere moneta pura, ma i cambiavaluti erano furbi, no? Perché nel cambio si faceva la cresta, quindi ci guadagnavano un po'. Quindi denaro, buoi, pecore, colombe, si commerciava. Gesù entra dentro. Guardate che Gesù ha frequentato molto il Tempio, molte volte, e Gesù è un ebreo, Gesù è nato ebreo ed è morto ebreo, non è morto cristiano Gesù, su questo cerchiamo, mettiamoci il cuore in pace, Gesù è nato ebreo e è morto ebreo, non si è convertito al cristianesimo. Ma Gesù viene presentato spesso dentro il Tempio, ma è incredibile che non viene mai colto a fare un atto di culto. Lo troveremo anche nella sinagoga più volte, anzi 21 volte Gesù entra nella sinagoga, nei Vangeli, nei quattro Vangeli, ma mai a fare liturgia. Noi nel Tempio lo cogliamo soltanto o che passeggia sotto il portico di Salomone, no? Oppure quando gli portano una donna scoperta in flagrante adulterio, Giovanni 8, no? Nella sinagoga, che è come il Tempio, possiamo dire, luogo di culto, luogo religioso per l'ebreo, Gesù non fa mai un atto cultuale. Lui per 21 volte viene, diciamo, colto nell'atto dell'insegnamento, insegna, ma non fa mai un atto di culto. Questa è una cosa impressionante. Gesù, stando al Vangelo, era allergico alle liturgie. È impressionante. Gesù non va a sacrificare, non va a offrire nulla, non va a sgozzare capri e non va a versare il sangue sull'altare, cosa che aspettava a un pio ebreo. Gesù non fa culti, non fa liturgia, non fa riti, mai, nel Vangelo mai. Era allergico alle liturgie, probabilmente. Noi abbiamo trasformato, spero che non ci sia nessun liturgista o liturgofrenico, ecco, ma perché adesso va di moda questa cosa, tra i preti giovani soprattutto, no? Sembra che la cosa più importante sia la liturgia. Ecco, Gesù non viene mai colto in questo atto. Ma c'è un motivo, ovviamente, adesso ci arriviamo. E cosa fa? Entra dentro il Tempio, vede tutto sto entrare, uscire, comprare, vendere, bruciare. Pensate che, adesso non so se ho il numero, ma gli storici, perché poi gli storici, Giuseppe Flavio soprattutto, ci dice che sotto la Pasqua, nei giorni di Pasqua, venivano ammazzati, sgozzati 20.000 agnelli, 20.000 agnelli, senza contare il numero di il denaro. Quindi pensate, bruciare 20.000, il sangue di 20.000 agnelli. Dicevano, le storie ci dicono che Gerusalemme era avvolta da un fuoco, da un odore, tra l'altro, cattivissimo, ma anche di fumo, no? Quindi nel Tempio, in quei giorni di Pasqua, era una cosa grandiosa, perché si offriva tutto di Dio. Gesù entra, vede tutta sta roba e prende una, dice il testo, fece una frusta di cordicelle, scacciò tutti dal Tempio, con le pecore, i buoi, gettò a terra il denaro, di cambiavalute, rovesciò i banchi. e dice: portate via da qui queste cose, non fate della casa del Padre mio un mercato. Allora, bisogna dividiamo i piani. Gesù probabilmente l'ha anche fatto sto gesto, no? Io dubito che l'abbia fatto storicamente, perché avrebbe mandato in crisi, pensate, 20.000, ora se ci sono 20.000 agnelli sgozzati al giorno, vuol dire che ci sono 20.000 persone che vanno a comprare, quindi pensate quanti venditori ci sono. Ora, uno come Gesù, che era abbastanza sconosciuto, siamo all'inizio del Vangelo, che fa una cosa così, l'avrebbero fatto ammazzato subito, cioè avrebbe messo in crisi un sistema finanziario impressionante, Quindi, però come le nozze di Cana, che sicuramente non sono mai avvenute, anche questo forse non è mai successo, ma a noi interessa la teologia che ci sta dietro. Cosa ci sta dietro? Gesù dice: non fate della casa del Padre mio un luogo di mercato. Cosa si fa nel mercato? Si compra e si vende. Si compra e si vende. Allora, arriviamo al dunque. Questo brano è fondamentale. Siamo al capitolo 2 di Giovanni. Ci sta dicendo una cosa importantissima. Che per unirci al nostro Dio non bisogna intrattenere con Lui un commercio, un'attività di commercio. Cosa vuol dire? Gesù vuole dirci che il dare e avere nei confronti di Gesù, scusate, nei confronti di Dio, non ha nulla di cristiano, non ha nulla di cristiano. Allora la domanda che dovremmo porci quando leggiamo queste cose: quanto commercio c'è ancora nelle cose di Dio quando le viviamo noi? Cioè, cosa vuol dire che non c'è commercio? Che, ditemi se non è vero, che anche nella nostra religione noi pensiamo di legarci a Dio attraverso un dare e un ricevere. C'è ancora questa mentalità. Siamo tutti ancora un po' ebrei, no? Noi doniamo le nostre preghiere, doniamo le nostre messe domenicali, andiamo a messa, assolviamo i precetti, cerchiamo di assolvere anche un po' i comandamenti, e magari facciamo anche delle offerte, e magari facciamo anche dei fioretti. Adesso siamo in Quaresima, qualcuno farà anche dei fioretti, dei piccoli sacrifici. Ecco, Gesù dice: tutte balle, non servono assolutamente a nulla. C'è scritto qua, cari signori. Cioè, se noi prendiamo tutta questa cosa e la offriamo al nostro Dio sperando di ricevere qualcosa in cambio, non siamo nel cristianesimo. Gesù dice: è finita l'epoca del dare a Dio qualcosa per ricevere qualcosa. Anche se bello, anche se santo, anche se... Ecco, questa cosa, Gesù è chiarissimo su questo. Perché? Ma perché Dio è amore. Dio è amore. Gesù, va bene che non possiamo dire che cos'è Dio, perché Dio è infinitamente oltre di quello che possiamo dire. Però forse la cosa più sana che possiamo dire su Dio, ce lo dice Giovanni nella prima lettera, forse è che Dio è amore. Forse un padre della Chiesa dice che è ancora blasfemo dire che Dio è amore, perché è infinitamente oltre l'amore. Però noi siamo umani, abbiamo bisogno di... noi sappiamo tutti che cos'è l'amore, quindi almeno Dio è amore. Ora, se Dio almeno è amore, l'amore non può essere fondato su un dare e avere, capite? Quindi il do ut des, io ti do e tu mi dai, con Dio non funziona. Cioè non possiamo, dobbiamo, ecco perché è importante fermarci sul Vangelo ogni tanto, dobbiamo educarci a liberarci da questa, da questo commercio col divino. Noi a volte crediamo che andando a messa, assolvendo i precetti, qualche comandamento, facendo anche buoni, magari anche andandoci a confessare, magari dicendo qualche preghiera e facendo qualche sacrificio, qualche fioretto, Dio un pochino, un po' di riguardo ce l'ha. Sapete, la riprova è che quando ci va un po' male la vita, ci capita una malattia, un incidente, un qualcosa a noi, a un nostro familiare, diciamo, certo, ma cosa ho fatto di male? Cioè, ti ho sempre servito, Signore, è una vita che sono con te, ed è questo il risultato. Ecco, questo è proprio commercio. Io ho dato per una vita, adesso però qualcosa in cambio me l'aspetto. No, non funziona così, non funziona così. Perché? Perché l'amore dona indipendentemente. Ci sono due passi fondamentali che ci tengo a recuperarli, perché a questo riguardo sono fondamentali. Uno è Matteo 5, siamo nel discorso della montagna, dove Gesù dice una frase che è fantastica. Gesù dice in Matteo 5, verso la fine, ma io vi dico, amate i vostri nemici, pregate per quelli che vi perseguitano affinché siate figli del Padre mio che è nei cieli. Egli fa sorgere il suo sole sui cattivi e sui buoni. Cioè, Dio è, diciamo, come un sole. Siamo sempre in ambito umano, abbiamo bisogno di figure, ecco. Dio è come un sole, e il sole, se ci pensate un attimo, non è che decide su chi splendere. Splende sul terrorista islamico e splende anche sul santo. Non è che dice, no, a te un pochino di meno. Ecco, Dio è così. Dio splende, scalda, quindi vivifica il terrorista, il pedofilo, lo stupratore, come splende, scalda e vivifica il santo, il più grande santo che sia mai esistito, capite? E poi dice, e fa piovere, per noi piovere ha un'accezione un po' negativa, però lì dove c'è il deserto, piovere è una benedizione. Quindi Dio benedice i giusti e gli ingiusti, capite? E poi questa cosa la viene ripresa in maniera splendida in Luca 6,35, ma Luca 6,35, che è un po' il discorso della pianura, quindi dove Gesù veramente, diciamo, spara le sue cartucce migliori. Amate i vostri nemici, fate del bene senza sperarne nulla, perché sarete figli dell'Altissimo, dice Gesù. Perché egli è benevolo, cioè buono, misericordioso, verso gli ingrati e i malvagi. I malvagi, gli ingrati. Lui è benevolo. Allora, capite che non ha senso dire io ti offro qualcosa, ti do qualcosa, sacrifico qualcosa perché così ti fa piacere, così magari ho un ritorno. Ecco, la purificazione del Tempio significa purificare una religione, nel nostro, il cristianesimo per noi, da questa logica del commercio. Non ci si lega religio, non ci si lega al divino con atti, con prestazioni religiose, non con culti, liturgie. Nulla, non ci si può legare in questo modo. Allora il cristianesimo non è la religione? No, il cristianesimo non è la religione. Dovremmo smetterla di identificare il cristianesimo con la religione, non lo è. Perché? Perché la religione ti dice come legarti col tuo Dio. Gesù non ha mai detto come legarti col tuo Dio. Gesù ha detto che Dio è l'amore che va soltanto accolto. Quindi l'amore non è qualcosa da provocare, da chiamare a sé. L'amore è un dono che va accolto. E cos'è quell'atto che è accoglienza? È la fede, fiducia. Cioè io mi fido, io accolgo, rimango lì per accogliere un amore che mi viene come il sole, come la pioggia, che mi viene addosso. Devo soltanto accogliere. Sono cattivo, Dio mi riversa tutto questo. Sono malvagio, Dio mi riversa tutto questo. Se voglio lo accolgo. E il sole, la pioggia, come il terreno, lo trasforma piano piano. Quindi, capite, l'amore non si riversa sui buoni. Non dobbiamo fare i buoni per attirarci l'amore di Dio, capite? Non dobbiamo fare i buoni per ottenerci l'amore di Dio, ma Dio mi ama indipendentemente. E quest'amore, allora, mi trasforma anche e mi fa diventare buono. È il contrario. Quindi non faccio qualcosa per, ma gratuitamente ricevo e questo mi trasforma. Questo è il significato profondo di questo brano. Allora, tutta sta roba dei fioretti, dei sacrifici, non ha senso se intesi in questo modo. Pensate, le religioni antiche, probabilmente anche l'ebraismo all'inizio, sacrificavano i figli per la divinità. Per far contenta la divinità, il figlio maschio, il primogenito, veniva sgozzato e offerto. Pensate dove è arrivata la perversione della religione. Oppure, cosa si faceva? Questo fino a poco tempo fa, si offriva a Dio la primizia dell'agricoltura o della pastorizia. Caino offre, no? E Caino e Abele offrono la primizia dell'agricoltura e del bestiame. Questa idea di offrire a Dio le cose migliori, ma questa è una perversione. Ma perché Dio ha... Capite? Questo sarebbe un Dio che toglie. Ecco perché il sacrificio non ha nulla a che fare con il cristianesimo. Fortunatamente adesso, proprio in questi anni, si sta creando questa teologia che è contro il sacrificio. Il sacrificio non è una parola cristiana. Finiamola nel pensare che abbia senso il sacrificio nel cristianesimo. Sacrificare vuol dire fare qualcosa di sacro per far contenta la divinità. Ma come, Dio ha bisogno di essere contento perché io gli sacrifico qualcosa? Perché io mi mortifico per Lui? Già la parola mortificare è tremenda perché ha la parola morte dentro. E Gesù ha detto in Giovanni 10:10, io sono venuto perché abbiano la vita, non abbiano la morte, no, la vita in sovrabbondanza. Quindi il nostro Dio è un Dio che vivifica, che dà vita, che mette in moto, che fa fiorire. Non ci chiede sacrifici, non ci chiede mortificazioni, non ci chiede, non ci toglie qualcosa, perché un Dio, un amore che toglie qualcosa non è più amore. L'amore dona, l'amore è sovrabbondanza, l'amore è colui che ha talmente tanto amore che non sa più dove metterlo, lo riversa sugli uomini. Questo è l'amore. Ma l'amore non toglie, non sacrifica, non chiede penitenze. Eppure noi cristiani cattolici ci siamo riempiti la bocca di queste cose, che ha fatto tanto danno. Ma che Dio abbiamo fatto passare? Che Dio abbiamo fatto passare? Che chiede sacrifici, penitenze, mortificazioni? Ma a che pro? Per essere amati un po' di più, per farlo contento? Ma Dio è amore e l'amore si riversa indipendentemente. Devo solo guardare quanto parlo, perché fin qui va bene. Ecco, solo ancora 2 minuti. Quando Gesù dice: distruggete questo tempio e in 3 giorni lo farò risorgere. È bello questo, molte volte in Giovanni soprattutto Gesù parla di una cosa e gli altri capiscono tutto un'altra. È l'incomprensione tra Gesù e gli altri. Gesù dice: distruggete questo tempio, e gli altri dicono: ma come, 46 anni, dice 46, sì, per la costruzione? loro pensavano alla distruzione del Tempio. Tenete conto che Giovanni scrive nel 100 d.C. Il Tempio è stato distrutto nel 70 d.C., quindi chi scrive il Vangelo ha in mente la distruzione del Tempio, quindi per questo che ha senso questo brano, perché Gesù ovviamente non sapeva che 40 anni dopo il Tempio, non è che Gesù, occhio, Gesù non è che prevedeva le cose, se no è veramente un mago, Gesù era un uomo, quindi non poteva prevedere che 40 anni dopo si sarebbe distrutto il Tempio. Però chi scrive il Vangelo lo sapeva, quindi mette in bocca a Gesù queste cose. E dice, distruggete questo Tempio e io lo risorgerò, lo farò risorgere. Qui dice una cosa molto bella, questo gioco tra Tempio e mattoni e Tempio del corpo è importante. Cosa ci sta sotto? Il messaggio di prima. Un Tempio, i luoghi sacri, non ci fanno risorgere. Noi possiamo passare anche giorni dentro una chiesa, per noi il Tempio è la Chiesa, capite? Possiamo fare le liturgie anche le più belle, possiamo fare tante belle preghiere, tanti culti, tante rosarie, tante messe, ma tante messe, 5-6 messe, anche una domenica, ma questo non ti fa risorgere. Non basta frequentare la casa di Dio per avere una vita risorta, no. Cos'è che ha fatto risorgere la vita di Gesù? Distruggete questo Tempio e io lo farò risorgere. Cos'è che ha fatto risorgere Gesù? L'amore. Solo l'amore. Capite? È l'amore che fa risorgere. Non il culto. Non il frequentare le chiese fa risorgere. Occhio, questo non vuol dire che non bisogna andare a messa, ma semplicemente che io spero che tu non vada a messa per avere un contraccambio, no? Se ti aiuta, se lì trovi un momento per entrare in te stesso, per fare esperienza, no, del divino, ma dentro di te, cioè è un mezzo alla liturgia, è un mezzo alla messa, è un mezzo al sacramento, non è un fine, ovviamente. Gesù dice: distruggete questo Tempio e io lo farò risorgere. E parlava del suo corpo, perché era convinto Gesù che l'amore che aveva intrapreso l'avrebbe fatto risorgere. Quindi è bellissimo questo, è l'amore che fa risorgere, è solo l'amore. Non risorge chi muore, risorge chi ama. E attenzione, quando si parla di risurrezione nel Vangelo non si intende mai la risurrezione dopo la morte, Anche qui bisognerebbe aprire un discorso immenso. Tutte le religioni credevano nella vita dopo la morte. Gli Egizi, i Maya, tutte le religioni mesopotamiche, tutte credevano nella vita dopo la morte. Non c'era bisogno di Gesù che ci dicesse che dopo la morte saremmo risorti o avremmo ancora vissuto. Gesù è venuto a dirci l'unico che si poteva vivere, si può vivere da risorti da qua. E questa è la grande novità del cristianesimo. Occhio, il cristianesimo non è la religione che ti dice che dopo la morte risorgi. Appunto, perché lo dicevano tutte. Ma il cristianesimo ti dice che se tu ti giochi una vita nell'amore, sull'esempio di Gesù di Nazareth, se cominci a fare del bene, a prenderti cura delle persone, a far sbocciare le persone che incontri, la tua vita è risorta di qua, e una persona risorta, quando verrà toccata dalla morte biologica, cosa fa? Continua a essere risorta, quindi la morte non lo toccherà. Questa è la grande novità del cristianesimo. Quindi chi non vive da risorto di qua, non c'è dubbio, non si aspetti la resurrezione di là, no? Quindi soltanto chi è risorto di qua può continuare la vita risorta. Stiamo attenti, Ecco perché Gesù dice: distruggete questo Tempio, e lo distruggeranno il suo Tempio, il Tempio di Gesù, il suo corpo, sulla croce. La croce che cos'è? La croce non è un sacrificio, Occhio, non esiste il sacrificio della croce. Questa è una teologia nata con Paolo, che non ha nulla a che fare in realtà con il Vangelo di Gesù. La croce è l'ultima conseguenza dell'amore. La croce è che Gesù è il segno che Gesù è andato in fondo all'amore fino alla fine, non si è tirato indietro all'amore. Per questo che è risorto. Perché ha vissuto una vita nell'amore e una volta che va sulla croce era già risorto e quindi continua per sempre. Quindi è l'amore che ci fa risorgere da questa parte e quando ci toccherà la morte biologica noi continueremo per sempre, scavalcheremo la morte, solo i vivi scavalcheranno la morte. Chi non ama è già morto da questa parte e chi muore non può scavalcare la morte. Questo è il cristianesimo, eh? Questa è la bella notizia cristiana. Bene, posso fermarmi, Augusto, perché ci prendiamo qualche minuto di silenzio dove cerchiamo di far cadere un po' queste cose e poi continuiamo secondo il foglietto.